Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti gli ascoltatori, siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marie. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere non solo rock, carcere tante storie che vi raccontiamo. Quelle di oggi non vorremmo raccontarle mai più. La nostra storia comincia a Roma. È il marzo del 1911, ma purtroppo potremmo essere in tante, troppe, altre città e potremmo essere in tanti, troppi altri giorni, mesi, anni.
È il 2 marzo del 1911. Siamo all'Hotel Rebecchino, un albergo un po' squallido, in via Giolitti, adiacente alla stazione Termini. La nobildonna palermitana Giulia Trigona, nata Mastro Giovanni Tasca di Cutò, moglie del conte Romualdo Trigona, dama di corte della regina Elena di Savoia, imparentata con il futuro autore del Gattopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ammirata nei salotti aristocratici di Palermo, viene accompagnata da una cameriera nella stanza numero 8.
Appena diciottenne, la donna aveva sposato il conte Romualdo Trigona, dei principi di Sant'Elia, con il quale aveva avuto due figlie prima che lui iniziasse a tradirla con un'attrice della compagnia di Edoardo Scarpetta. Nell'estate del 1909, durante un ricevimento nella villa della famiglia Florio, aveva incontrato il barone Vincenzo Paternò del Cugno, brillante tenente di cavalleria, bello e affascinante, l'amore travolgente.
I due si incontrano quasi ogni giorno in giro per i salotti della città. Segue un periodo di viaggi durante i quali si abbandonano a vivere pienamente la loro passione. Ma presto iniziano i problemi. Il barone Vincenzo Paternò del Cugno si rivela un uomo violento. Vive di espedienti, accumula debiti, è dominato dalla febbre del gioco e dei cavalli. I soldi di famiglia, legati a miniere di zolfo ormai improduttive, non bastano più. Chiede soldi anche all'amante, è sempre più geloso e le liti si moltiplicano.
Nel marzo del 1911 Giulia e il marito si trovano al Quirinale, convocati dalla regina Elena. Lei è sfinita dalle scene di gelosia dell'amante. Questa storia deve finire. Già da qualche mese ne era consapevole. La relazione clandestina con il bel tenente aveva stravolto la sua vita. Vuole restituirgli le oltre 100 lettere che Paternò le ha spedito. Lui la supplica, le dice di essere in partenza, le dice che non la cercherà più, le chiede un ultimo appuntamento.
Sono le 15:40 di quel 2 marzo del 1911. Giulia Trigona entra nella stanza numero 8 dell'Hotel Rebecchino per quello che doveva essere il suo ultimo incontro con Paternò.
In quella stanza d'albergo fanno l'amore, per l'ultima volta, lo dimostrerà l'autopsia. Poi il barone Vincenzo Paternò del Cugno colpisce Giulia Trigona con 27 pugnalate. Delle tre ferite più gravi, affermerà il medico legale durante il processo, una partendo dalla spalla sinistra e attraversando la base del collo aveva leso anche il polmone. Una seconda aveva completamente tagliato la carotide, una terza pure al collo lo aveva quasi di netto reciso. La testa era tenuta sul dorso da alcuni nervi rimasti intatti e per mezzo delle cartilagini.
L'uomo si spara alla testa, ma sopravvive. La polizia trova la contessa morta sul letto e lui per terra tra i rantoli. Le lettere sono sparse per la stanza. Prima di arrivare ai magistrati, vengono passate al vaglio del presidente del Consiglio Giovanni Giolitti e del re Vittorio Emanuele III. Il tenente viene processato per omicidio e il 27 giugno 1912 è condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Roma. 30 anni dopo, nel 1942, verrà graziato dal re su richiesta di Benito Mussolini.
Il caso ebbe un grande clamore. Fu il primo femminicidio della storia italiana ad essere seguito dai quotidiani nazionali ed europei. La storia della bella contessa siciliana assassinata divenne un vero caso popolare. Ne nacquero ballate romane, lo cantarono i cantastorie in Sicilia. Da allora, purtroppo, tante, troppe volte ancora i media si sono dovuti occupare di donne uccise da uomini. Tante, troppe, altre volte ancora alle donne è stata strappata la vita da uomini gelosi, possessivi, violenti. Il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Purtroppo siamo ancora qui a doverla celebrare. Purtroppo le canzoni che cantano la violenza sulle donne sono ancora attuali. Lei l'han trovata con una mano sulla porta e una sul cuore che si è spaccato quando l'ha colpita. Purtroppo ancora quest'anno dobbiamo ascoltare insieme queste parole. Ballata triste, a cantare è Nada.
Era una giornata nata per andare, come sempre, a lavorare. Ma poi una parola tira l'altra e la storia si macchia di qualcosa che era da venire. E una parola tira l'altra e diventano pietre che saltano sui muri e si mettono di traverso. La discussione precipita in un disastro e il tavolo vola e poi si rompe un piatto. Lei grida e i denti mordono i santi e il sangue corre alla testa, non si può fermare. I figli sono a scuola, nessuno può sentire. Che amore, che amore. Nessuno l'ha fermato. Le ore, le ore, le ore senza parlare. Nessuno la va a cercare. Che cosa succede? Le ore che passano nel dolore. Nessuno che va a cercare. Nessuno che va.
ballata triste è Nada a cantare questa canzone.
Quella della giornata per internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una giornata, è un'occasione perché non si resti lì in silenzio. Quel silenzio che molte volte è complice, un silenzio che molte volte significa rimozione. E noi in questa puntata ci affidiamo alla musica, a grandi voci e a grandi storie, come quella che per esempio ci racconta una grande cantautrice che c'è nel suo pezzo, ci dice che la polizia, quando arriva, arriva sempre tardi. E quando arriva dicono di non poter intervenire con gli affari domestici tra un uomo e sua moglie. Questo il nostro paese. È un paese che per tanti anni ha, diciamo, garantito il silenzio nonostante le urla all'interno delle case. Dietro al muro. Behind the wall. Tracy Chapman.
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.
Behind the wall a cantare era Tracy Chapman. E adesso ascoltiamo la voce di una donna. Una donna che nella sua vita ha subito violenza per tanti anni, ha subito violenza da quello che doveva essere il compagno della sua vita, ha subito violenza dal padre dei suoi figli, ha subito violenza e per tanti anni non l'ha neanche capito più di tanto, ma a un certo punto ha aperto gli occhi, a un certo punto ha avuto la forza di uscire da tutto questo, ha avuto la forza di riprendersi la propria vita. Ci è voluto tempo, ci è voluta tanta fatica, ma è quello che noi auguriamo veramente a tutte le donne che mai potranno trovarsi o che si trovano in questa situazione. Questa donna è stata bravissima, è stata veramente eccezionale e le sue parole, il suo insegnamento possono essere di aiuto a molte, perché siamo tutte eccezionali. Lasciamo ovviamente anonima questa donna e ascoltiamo cosa ha detto ai microfoni di J-Laws Rock.
Sono uscita da un matrimonio violento da quasi 6 anni. Questa è la buona notizia. Le cattive notizie, almeno quelle più importanti, in mezzo a montagne di cattive notizie che fanno parte delle storie di violenza, sono 3. La prima è che ci sono entrata, la seconda è che ci sono rimasta per 20 anni e la terza è che ho dato un padre violento ai miei figli. Ma qui voglio parlare di quello che ho imparato nel percorso che mi ha permesso di uscirne e che è stato un percorso lungo e difficile. La cosa più importante che ho imparato è che, nonostante di violenza domestica si parli ormai in modo del tutto esplicito, quando ci si trova dentro, quando la si subisce veramente, è difficile riconoscerla. È difficile ricondurre le definizioni di violenza che leggiamo o sentiamo normalmente a quello che ci accade nella vita di tutti i giorni. È soprattutto difficile riconoscere segnali precoci di violenza nella propria relazione. I fatti più gravi di violenza domestica sono tutti predicibili a partire da segnali che spesso non sappiamo riconoscere, ma che ci sono in tutte le storie di violenza. Perché è così difficile riconoscere segnali precoci di violenza? Beh, prima di tutto è difficile perché chi entra in relazioni violente generalmente ha una serie di caratteristiche che non aiutano a riconoscere comportamenti violenti. Poca autostima, incapacità di far rispettare i confini personali, attenzione patologica ai bisogni e aspettative altrui, scarsa capacità di riconoscere i propri bisogni, incapacità di gestire le tensioni. All'inizio del mio matrimonio, dove ancora tutto mi sembrava perfetto, alcune persone, una volta persino uno sconosciuto, mi chiedevano come facessi ad accettare di essere trattata così da mio marito. Io chiedevo così come. E spesso mi scocciavo pure perché mi sembravano delle ingerenze in un rapporto di cui non sapevano nulla. Il secondo motivo per cui è difficile riconoscere segnali precoci di violenza è che nessuno insegna alle ragazze e ai ragazzi sin da giovani cosa siano le red flags, letteralmente le bandiere rosse, che sono indice di comportamenti violenti, anzi sono comportamenti violenti essi stessi. E nessuno insegna davvero come funzioni il cosiddetto ciclo spirale della violenza e come si manifesti nella propria personalissima esperienza. Nessuno ti spiega che ci sono varie forme di violenza, psicologica, emotiva, verbale, economica, sessuale e fisica, e come si esprimono in famiglie apparentemente normali. Ancora oggi, quando dico di aver avuto un marito violento, le persone mi chiedono se mi picchiasse. Io continuo a rispondere che sì, c'era anche violenza fisica, ma che non era la parte peggiore, visto che quella almeno è riconoscibile. Il terzo motivo è l'incredibile ignoranza, intesa come il non sapere, da parte di molte persone e istituzioni, che porta a una serie di cose che possono essere disastrose. Non offrirti il supporto giusto quando chiedi aiuto, anzi, non crederti fino in fondo, pensare che tu esageri quando racconti quello che ti sta succedendo, soprattutto se tuo marito non ha un'immagine pubblica di persona violenta. Pensare che se resti in una relazione violenta evidentemente o non deve essere insopportabilmente violenta oppure devi trarne qualche vantaggio, ad esempio di tipo economico. Che se non c'è violenza fisica, o c'è ma non è frequente, non lascia segni, allora non si può parlare davvero di violenza. Nel 2011 mi rivolsi a un centro di salute mentale nel mio quartiere, raccontando tutto quello che succedeva in casa e che i miei figli stavamo molto male e che avevo bisogno di supporto per uscirne. Mi hanno consigliato e offerto di fare una terapia di coppia con mio marito, cosa che ho fatto per un anno terribile, alla fine del quale è stato concluso che io e mio marito avevamo due modi diversi di amare, il suo fusionale, il mio indipendente, e questa era la causa dei nostri problemi. Poi a un certo punto mi sono imbattuta per caso su internet in un questionario con 40 domande sulla violenza domestica. Diceva che se rispondevi affermativamente a più di 10 domande era probabile che ti trovassi in una relazione violenta. Io avevo risposto affermativamente a 36 domande. Allora, su suggerimento di mia sorella, mi sono rivolta per una consulenza alla sua terapeuta, che è anche un'esperta di violenza domestica. La terapeuta, dopo avermi ascoltato, mi ha detto che avrei dovuto fare 3 cose appena uscita dal suo studio e che se non avessi fatto almeno la terza non mi avrebbe più voluta incontrare. La prima era andare immediatamente a denunciare mio marito. La seconda era non tornare a casa perché a quel punto della relazione ero in pericolo. La terza era rivolgermi a un centro antiviolenza. Mi sono rivolto a un centro antiviolenza dove ho trovato il sostegno di cui avrei avuto bisogno molti anni prima, ma che mi ha permesso dopo pochi mesi di uscire di casa. Ho anche imparato a riconoscere la violenza nelle grandi come nelle piccole cose e che sarebbe così necessario insegnare, letteralmente insegnare nelle scuole alle ragazze e ragazzi quali siano i segnali precoci di una mentalità violenta, cosa sia e come funzioni il ciclo o spirale della violenza, la fase della costruzione della tensione, poi la fase del maltrattamento e infine la fase della luna di miele, che la violenza è totalmente trasversale alle classi sociali e culturali e che bisogna chiedere aiuto a chi ha competenze specifiche. Ecco, questo è quello che volevo raccontare.
Una testimonianza importante da una donna che sulla sua pelle sa che cosa vuol dire la violenza maschile.
La prossima volta. Non ci sarà una prossima volta. Mi scuso, anche se so che sono menzogne. Sono stanco dei giochi, la rivoglio indietro, so di essere un bugiardo. Se cerca fottutamente di andarsene di nuovo, la legherò a letto e darò fuoco a questa casa, a cantare anche Rihanna. Amo il modo in cui menti. Love the way you lie. Eminem.
Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's all right because I like the way. way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie.
I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me, she fucking hates me. And I love it, wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back, we're running right back. Here we go again, it's so insane. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed, I snap, who's that dude? I don't even know his name, I laid hands on him. I never stoop so low again, I guess I don't know my own strength.
Just gonna stop.
Chills used to get him, now you're getting fucking sick of looking at him. You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit him. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit him, throw him down, pin him. So lost in the moments when you're in him, it's the race that's a culprit, controls your boat. So they say it best to go your separate ways. Guess if they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over, but you promised her. Next time you show restraint, you don't get another chance.
Just gonna stay.
I know we said things, did things that we didn't mean. Then we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me. When it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? Told you this is my fault. I'ma tie it to the bed and set this house on fire.
I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie.
Love the way you lie, a cantare era Eminem. E adesso entriamo in carcere. Come ogni settimana arriva il giornale radio dal carcere, dalle redazioni che lavorano nelle carceri di Roma Re Bibbio Nuovo Complesso e di Milano Bollate. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Torta di mele. Se fossimo mele, zucchero, farina, uovo, lievito. Per dolci, latte, burro, cannella e mele. Buona la torta di mele, dove tutti i ristrettissimi commensali ne vorrebbero una fetta. La mela, un frutto che per il nostro credo è simbolo di peccato, ma è essenziale per questa torta, perché se non esistesse la mela, questa ricetta sarebbe stato un banale ciambellone, saporito, ma pur sempre un ciambellone. Io paragono questa torta al carcere. Noi siamo la mela, in questione, ingredienti principali e essenziale. Ora immaginate, un carcere solo con direttori, ispettori, comandanti, educatori, agenti di custodia e preti. Che carcere sarebbe? Niente più promozioni, niente più soldi e né lodi. Sarebbe un ciambellone saporito, ma che a lungo andare disgusterebbe anche a chi, di fetta, ne ha preso sempre una piccola, o forse una briciola. Vedete, il paragone con la torta di mele è semplice. Noi siamo l'ingrediente principale per chi governa e l'essenziale perché sulle nostre spalle ci campa. Ma la triste notizia, cari compagni, è che di mele se ne producono di diverse qualità e sempre più gustose. Re Bibbia di mele, Sebastiano G8.
Il passato che non passa. A noi il dovere di reprimere è la frase di un film, ma ne parliamo dopo. La guerra agli ultimi, ai marginali, ai migranti, ai rom, per la verità più ai bambini che alle loro mamme, ai detenuti quelli in carcere e quelli senza titolo nei CPR, è già cominciata con l'inasprimento delle pene. Si creano nuove norme, si assimila la resistenza passiva del detenuto che disobbedisce a quella del detenuto violento, con buona pace dei reati finanziari, dove il bottino, il maltotto o la refurtiva, chiamatela come volete, è di gran lunga superiore. È la predicazione di chi ci governa, la Presidente, che si dice orgogliosa di questo pacchetto sicurezza. La città è malata, ad altri spetta il compito di educare e di curare, a noi il dovere di reprimere, la repressione è il nostro vaccino. Non è la Presidente del Consiglio, era Gian Maria Volonté, nel film del 1970 di Elio Petri, un cittadino al di sopra di ogni sospetto. È il passato che non passa, ragazzi. Arturo Re Bibbia.
Carcerati senza dati. Si sono rubati tutto, nomi, cognomi, indirizzi, ma soprattutto i numeri delle tessere sanitarie, quelle delle carte di credito. Le loro, quelle dei loro familiari. Forse farà sorridere, ma a Radio Re Bibbia diamo la notizia di un furto. Un gruppo di hacker ha rubato i dati di migliaia di detenuti americani. Ora quei dati, che possono raccontare ogni dettaglio di quelle vite, sono in mano a chissà chi. Come si sarà capito, si parla degli USA. Lì, la Federal Trade Commission, la FTC, un ente che dopo un periodo trumpiano e con la nuova presidente Lina Khan ha ricominciato ad occuparsi degli abusi, ha aperto un'indagine sulla Global Telelink. È un colosso delle telecomunicazioni che gestisce tutto ciò che riguarda la comunicazione delle carceri, telefonate, mail, a volte videochiamate, in alcuni stati addirittura allestisce un sistema automatizzato per le visite. La Global Telelink è già finita tante volte sotto inchiesta. I prezzi che imponeva per le loro telefonate erano stratosferici, ma poteva farlo perché lavora in regime di monopolio. Basti ricordare che pochi anni fa un giudice del Mississippi ha parlato di racket riferendosi allo stile del gruppo. Bene, in questi giorni si è saputo che nonostante i milioni che incassa, il gruppo non aveva speso un dollaro per mettere al sicuro i dati dei suoi utenti detenuti e dei loro familiari. Raccoglieva tutto, nomi, profili, personali, condanne, storie, carte di credito e li conservava su computer non protetti. Un hacker ci ha messo pochissimo ad impadronirsene e saprà vita, morte e miracoli di centinaia di migliaia di persone e quei dati potrà sfruttarli come vuole. Un problema che sembra lontanissimo da questo carcere sulla Tiburtina, visto che a malapena possiamo mandare una mail, ma qualche domanda ce la facciamo, lo stesso. La società, una sola, che gestisce le nostre scarse e controllate comunicazioni digitali con l'esterno, che fine fa fare ai nostri dati? Sono protetti? Finiranno in mano a qualcuno? Aspettiamo risposte. Redazione Radio Re Bibbia.
Buongiorno cari ascoltatori di Radio Bollate, Paolo al microfono. Oggi siamo la D di donna nel nostro alfabeto Bollate e credo che ogni introduzione sia superflua tranne una che lascio fare a Isamari. Il grido di un'unica donna gigantesca sopravvive rannicchiato nella sua cella, incapace di allungare braccia e gambe. Quando uscirà, quell'unica donna non sarà capace di tornare a camminare perfettamente dritta. Eppure, da qualche parte, dentro di sé, avvertirà la responsabilità della speranza per chi verrà dopo di lei, per chi resta indietro, per chi resta dentro, per chi è stato dimenticato.
Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se li è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza.
Poco tempo, che diciamo poco, un anno e mezzo che sono in questo carcere, la differenza che ho notato diciamo è abissale, a dir poco, perché comunque noi donne siamo limitate in tutto e per tutto. Io ho sentito, per quello che ho potuto esplorare nel mio piccolo, ho sentito parlare di più libertà degli uomini, di più, sempre dando la colpa ovviamente alle donne che forse si comportavano in maniera troppo libertina. Io non la penso che sia così. Io penso che manchi proprio di base una posizione ferma, perché nonostante ci siano persone che combattono per voler organizzare progetti, semplici mostre, viene sempre dato il no auto o 1500 permessi, perché sembra che sia chissà che cosa.
Essere frustrati in quanto sei lontano dalle tue figlie, che è la cosa, diciamo, la sofferenza più grossa. Ovviamente è limitata nelle tue cose, perché comunque una donna come me a cui piace cucinare, piace dedicarsi magari alla casa, e viene a mancare, diciamo, tutto quello che è la tua quotidianità.
Noi donne ogni giorno è una lotta continua per i nostri diritti, perché noi donne comunque siamo in minoranza e il carcere è un posto prettamente maschile, e quindi anche noi, per avere qualsiasi cosa, se al maschile è più facile che sia concessa, a noi dobbiamo aspettare, e non sempre ci viene data, quindi è una continua lotta.
Allora, il carcere come istituzione è sicuramente un'istituzione maschile, è nato per i maschi e non ha seguito l'evoluzione che ha seguito la società, quindi le donne si trovano sempre penalizzate, e non è un sentirsi la piccola fiammiferaia di turno, è una cosa che è stata rilevata anche dagli ultimi dati di Antigone, che comunque le donne vivono questa condizione del carcere nato per i maschi.
Isamari scrive nella città L'Inferno nel 1953, esattamente 70 anni fa, e ci fa un ritratto spietato della condizione femminile in carcere. Da allora molto è cambiato e altro è rimasto identico. Certamente identico è il senso di figlie di un dio minore che anche in carcere vivono le donne, costrette ad adattarsi e a lottare, come sempre, più degli uomini. Ogni voce grida la sua ragione in questo palcoscenico che non richiede, certo non vuole, spettatori. Perché nel carcere c'è chi arriva e chi se ne va, ma c'è anche chi torna, chi spera, chi sogna. E quando le luci si spengono e la quiete avvolge tutto, si può credere e immaginare che di nuovo, forse, si guadagnerà la libertà.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, grazie a tutti i detenuti e alle detenute che ci lavorano, e grazie ai volontari che coordinano le redazioni. Restiamo a Bollate perché arrivano i nostri amici musicisti che suonano dentro quel carcere, ci propongono la voce di una grande donna, una grandissima voce, Amy Winehouse, Back to Black. Back to Black. A cantare non era ovviamente Amy Winehouse, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
E adesso sentiamo cosa dice su questo tema, a partire anche dagli ultimi tragici episodi di cronaca, probabilmente una delle più grandi studiose del movimento femminista, una femminista che a lungo ha insegnato sociologia e filosofia del diritto all'Università di Perugia. A Tamar Pitch si deve quella costruzione di un femminismo non punitivo, di un femminismo che è rivoluzione culturale e non necessariamente richiesta di forca. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock. La storia di Giulia ha scosso il paese, o quantomeno ha riproposto tragicamente il tema della violenza maschile. Si parla oggi di educazione affettiva nelle scuole. Potrebbero apparire parole vuote, ma nel caso non lo fossero, come le riempiamo di senso?
Un po' di educazione affettiva e forse anche di educazione sessuale non può certamente fare del male non credo che sia la risposta o la soluzione di un problema che è, come dire, che ha le radici molto strutturate, dunque mi sembra più un pannicello caldo, però non fa male, diciamo.
Tamar, la parola femminicidio è oramai parte del linguaggio corrente. Tu credi che sia segno di una presa di coscienza anche maschile?
Ai tempi ero contraria all'introduzione del termine femminicidio. Devo dire che mi sono ricreduta perché effettivamente non so se tradisce una presa di coscienza anche maschile. Sicuramente rende più visibile anche attraverso e soprattutto attraverso i media questo problema, questo tema, cioè la violenza maschile omicida nei confronti delle donne semplicemente perché sono donne.
Si sente odore di forca in giro nei social a proposito dell'omicida. Il tuo femminismo non è mai un femminismo punitivo. Quali sono i rischi di un femminismo che invece si affida solo al diritto penale?
La rabbia è molta, non c'è dubbio. Ovviamente, cioè, a cominciare dai post deliranti di Salvini, del ministro dei trasporti, bisogna ribadire che non solo la forca, ma neanche la castrazione chimica e neanche, ahimè, il carcere possono, come dire, risolvere la questione. Non che il carcere o comunque una pena in questo caso, come in molti altri casi, non ci voglia. Però è evidente che non è con la risposta repressiva e penale che queste questioni possono essere affrontate in maniera esaustiva o intelligente. Questo lo sappiamo. Ci vuole altro.
Non so se hai visto due film recenti, uno è Barbie, molto diversi uno dall'altro, e l'altro C'è ancora domani. Cosa ne pensi? Fanno parte di quella presa di coscienza di massa?
Barbie è un film che mi è piaciuto molto. Il film di Cortellesi, C'è ancora domani, mi è piaciuto, è carino. Devo dire che però mi sono entusiasmata più per Barbie. E sì, fanno parte di quella presa di coscienza di massa, o perlomeno presa di coscienza delle donne, se non di massa.
Tamar, ma se la Meloni ti chiamasse per discutere di violenza di genere, che le diresti? Ma soprattutto, ci andresti?
In primo luogo non so se ci andrei, però comunque se ci andassi gli direi che non è sfornando ulteriori leggi ultra repressive, come ho detto già prima, che non dico che si affronta, ma si risolve questo problema. Cercherei di discutere con lei, in caso, quali altre cose si possono mettere in campo. Però io dico sinceramente che in questo momento non saprei proprio che cosa dirle e neanche che cosa dire a me stessa.
Non sappiamo che cosa dire a noi stesse. Grazie a Tamar Pitch per essere stata con noi in questa giornata. Era Tamar Pitch ai microfoni di J Laus Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti con me in studio. Come sempre c'è anche Patrizio Gonnella.
E poi perché l'ho fatto non lo so. Forse per non sentire ancora un altro no uscire dalla sua bocca dorata, prima l'ho uccisa e dopo l'ho baciata. L'amore, il mio amore, è un colpo di pistola. Colpo di pistola, Bruno Risas.
Perché lei non mi amasse, non lo so. Io che le avevo dato tutto quel che ho. Ma forse quel che ho non è abbastanza. forse cercava il cielo in questa stanza, e un cielo non ce l'ho. E poi perché è fuggita, chi lo sa? Forse perché cercava un po' di libertà, ma io non la tenevo prigioniera, la incatenavo solo verso sera per stare un po' con lei. Per stare stretto a lei. Perché l'amore, l'amore è un colpo di pistola. L'amore, l'amore è un pugno sulla schiena, è uno schiaffo per cena. Cosa non andasse, non lo so. Forse l'ho amata troppo e troppo non si può. Ma c'è un inferno in ogni primavera. Per questo l'ho cercata fino a sera. Per chiederle perché. Amore, cosa c'è? Perché l'amore, l'amore è un colpo di pistola. L'amore, l'amore è un pugno sulla schiena. Per cena, la, 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 l'amore ti sfiora appena. E poi perché lo fa? Non lo so, forse per non sentire ancora un altro no, uscire dalla sua bocca dorata. Prima l'ho uccisa e dopo l'ho baciata.
Colpo di pistola a cantare Bruno Risassa. Adesso arriva un altro grande amico di J Louse Rock, è Carmelo Musumeci, che con le sue parole ci ha accompagnato settimana dopo settimana in questi anni per comprendere la pena dell'ergastolo e del carcere nella sua rubrica L'ergastolano.
È improbabile che le persone diventano buone chiuse in una gabbia. E per i forcaioli la certezza della pena, potrebbe essere anche di far scontare la pena fuori dal carcere. Una società è giusta se prima di pretendere che non ci siano reati, pretende che non ci siano luoghi di sofferenza ed ingiustizia.
L'ergastolano Carmelo Musumeci in questa puntata in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, in cui stiamo ascoltando canzoni delle quali speriamo che non ci sarà più bisogno. La violenza sulle donne è qualcosa che è molto presente nelle carceri femminili e nelle sezioni femminili italiane, non perché ci sia violenza effettivamente in carcere contro le donne, ma perché molte, tante, troppe delle donne che varcano i cancelli del carcere si scopre, viene fuori che provengono da precedenti situazioni di violenza e di abusi. Sono situazioni di violenza e di abusi delle quali a volte non sono neanche consapevoli, a volte entrano in carcere e per la prima volta parlano con uno psicologo e portano a coscienza il loro vissuto e si dicono per prima a loro stesse: ma veramente la situazione che ho vissuto era una situazione di violenza. Sono donne che a volte sono anche spinte a commettere il reato nel contesto della loro relazione di coppia. Sono donne che avrebbero bisogno del massimo sostegno in questa situazione, che non sempre purtroppo le nostre carceri sanno garantire, soprattutto nella continuità con il momento in cui poi la donna fortunatamente esce dal carcere.
Sì, sarebbe necessario, sarebbe importante andare a raccogliere quelle biografie, andare a verificare il vissuto, andare a capire se dietro una donna che ha commesso un reato c'è prima una storia di violenza subita. E questo è qualcosa che, come diceva Susanna, non è nella routine penitenziaria che accada, purtroppo è qualcosa di non profondamente indagato. Un tempo abbiamo svolto una ricerca in diversi stati, fra cui Italia e Spagna, ed era incredibile andare a verificare la percentuale altissima di donne che aveva subito violenza fisica o violenza sessuale nel contesto di riferimento. E non è un caso che molte di queste donne, quando entrano in carcere, sembra che ritrovino addirittura uno spazio di vita normale, uno spazio di vita non violenta. Recentemente una di esse ci ha raccontato che lei dal carcere non vorrebbe più uscire. La signora del quinto piano ha un pitone in salotto, un guardiano fidato. Il suo ex è ogni sera davanti al portone con un martello in mano. Non v'è ragione alcuna di aver paura. Questa è una conclusione dei funzionari della questura. Chiudiamo su questo brano la puntata di Jailhouse Rock che abbiamo dedicato alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. C'è ancora purtroppo questa musica che deve essere ascoltata. La signora del quinto piano, Carmen Consoli.
Del caos metropolitano, è Esce sempre al mattino e con passo spedito si reca al lavoro.
Signorina, per caso ho visto mio marito? Di che colore era il suo vestito? Quante lettere aveva in tasca? 1, 2, 3.
La signora del quinto piano aveva un pitone antistupro ammaestrato. Un bel giorno il bestione fuggì dal suo covo blindato e arrivò al pian terreno. Non ebbe neanche il tempo di battere i denti per la paura. Pepito il chihuahua iperteso, poco amichevole della portiera. Dopo 3 settimane dalla venuta cattura del rettile in fuga, si evidenziò la scomparsa misteriosa della padrona.
Signorina, mica ha visto un uomo col martello? Di che colore era il suo vestito? Quante lettere aveva in tasca? Signorina, mica ha visto un uomo col martello? Di che colore era il suo vestito? Quanto tempo restava in zona? Le ha rivolto mai la parola?
La signora del quinto piano con la voce di Carmen Consoli. Chiudiamo questa puntata di Jailhouse Rock dedicata alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Durante la settimana potete ascoltare in podcast le puntate che vi siete persi attraverso il sito www.jailhouserock.it. Seguiteci sui nostri canali sociali, ci trovate su Facebook, su Twitter e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione capita pure di venire suonati. Noi torniamo come sempre tra una settimana esatta, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto e l'augurio per tutti di una buona settimana da Susanna Marietti
e da Patrizio Connella.